Allora andiamo a prendere Proverbi, capitolo 12. Ricordate l'altra volta abbiamo parlato del verso 10. Chi coltiva la sua terra dovrà rimetterci un sacco di soldi. No, non dice così. Però la realtà è così nella pratica di oggi. Se uno vuole coltivare la terra non ci guadagna più molto. Chi coltiva la sua terra, dice il verso, avrà pane da saziarsi. Ma chi va dietro ai fannulloni è privo di senno. E allora questo è un verso molto pragmatico, molto pratico. Ed è bello, sapete, che la sapienza di Dio non è qualcosa semplicemente di teorico, anche se Dio sicuramente vuole che impariamo i principi che stanno nelle realtà intorno a noi. È come quando noi studiamo una qualsiasi materia, studiarla semplicemente a memoria è qualcosa di, a parte di estremamente difficile, ma poi se noi impariamo qualche cosa a memoria siamo in grado magari di ripeterla perfettamente, ma se qualcuno ci chiede poi spiegazioni o ci chiede di dirla con altre parole, voi sapete che viene molto difficile se non abbiamo compreso la realtà intrinseca, se non abbiamo compreso il significato. È lo stesso che chi non sa la matematica come me e imparava le regolette, perché al liceo classico un pochino si fa di matematica, molto poco, ma quanto basta per me per non capirne niente. Ma certamente io cercavo di imparare a memoria, però non comprendendo assolutamente come è il ragionamento matematico. Evidentemente quando il problema era leggermente differente c'era una notevole difficoltà e nella 99% dei casi non ero in grado di affrontarlo. Ecco perché Dio non vuole che impariamo delle regolette in linea di massima, e questo l'abbiamo detto tante altre volte, anche se purtroppo noi vedremo che la tendenza più umana è quella di dare delle regolette. Le regolette del buon cristiano. Allora il buon cristiano si veste così, si fa così, si mette così, si fa. Cioè, quindi noi uno potrebbe uniformarsi perfettamente alle regolette esterne, però non essere un buon cristiano. Questo è drammatico, ma è così. Perché è più facile adeguarsi a delle regolette, apparentemente, o più difficile, poi, secondo quanto sono queste regolette esigenti. Ma quello che Dio ci vuole fare comprendere sono i principi spirituali delle cose, perché se noi non comprendiamo i principi spirituali, vi faccio un solo esempio, cioè noi non comprenderemo una vera liberazione. Facciamo l'esempio del principio della vanità, ecco. Allora tante volte ci potrebbe essere qualcuno che insiste esageratamente, dice non bisogna assolutamente mettersi vestiti belli, non bisogna mettersi gioielli, non bisogna mettersi destra, non bisogna mettersi sinistra. Insomma, il cristiano deve essere una persona miserabile all'esterno, quasi quasi sembrerebbe, quando si insiste troppo. Però se la vanità non si supera internamente, uno poi cercherà di valorizzarsi, non ne so, comprandosi poi mobili di 70 milioni o di 80 milioni o comprando chissà quale altra cosa, che diventerà un sostituto di quella vanità che uno ha apparentemente rinunziato a livello dell'estetica del corpo. Quindi capite bene, invece, che Dio ci vuole sobri ed equilibrati e vuole farci comprendere i principi di ogni cosa. Però cosa succede? I principi in un modo o in un altro poi ci portano alla pratica. Cioè, sarebbe assurdo se noi comprendessimo i principi della matematica e poi non risolvessimo nessun problema. Allora, lì sicuramente c'è una sapienza, siamo partiti da questo, nel riflettere su questo tema, c'è, che poi diventa pratica, diventano dei consigli, dei modi di vedere se effettivamente quello che è stata la teoria, quello che Dio ci ha rivelato, ci ha fatto comprendere, poi nella pratica riusciamo veramente a realizzarlo, a metterlo in opera e ad arrivare quindi a degli obiettivi che sono reali, veri, che sono problemi superati ogni giorno, che sono relazioni con gli altri in maniera diversa, che sono modi diversi con cui affrontiamo le normali situazioni di ogni giorno. E qui quindi c'è proprio una massima in questa parte dei Proverbi di Salomone che è molto pratica e riguarda quello che è uno dei principali modi con cui ognuno di noi in generale cerca di saziarsi. E allora l'applicazione più pratica del primo verso, chi coltiva la sua terra avrà pane da saziarsi, riguarda il principio di un discorso di autonomia nel sostentarsi. Quindi questo cosa significa? Significa che in generale, ecco, quindi la chiamata generale certamente è stata all'inizio chiamata, chiamiamola così perché era una maledizione, era per l'uomo, lavorerai col sudore della tua fronte, quindi come a dire che il lavoro non necessariamente è una grande cosa, anche se poi uno può renderlo più o meno piacevole, più o meno può essere più o meno allettato dal tipo di lavoro che fa, ma in origine il lavoro certamente nasceva da una maledizione. E non perché nel progetto di Dio non si dovesse fare niente, perché il problema non è che il lavoro è sbagliato, ma il problema era che il sudore della tua fronte, cioè nel senso che per lavorare dovrai soffrire parecchio, mentre chiaramente non avendo corpo, non avendo e quindi essendo esseri spirituali così come Dio ci aveva pensato all'origine, anche lavorando, anche facendo un sacco di cose, non ci saremmo stancati per niente, anzi ci saremmo arricriati. E come sarà quando saremo col Signore? Allora non saremo senza dubbio senza fare niente, cioè perché? Ma il nostro impegno, il nostro muoverci, anche quel periodo con cui dice che la profezia biblica che noi regneremo con Cristo, quindi avremo anche un impegno a tipo qualcuno farà di Pietro, qualcun altro non so che cosa farà, ecco, cioè quando regneremo su questa terra, però già in maniera incorporea, anche lì ci sarà un impegno, ma non ci stancheremo più, perché già siamo stati sottratti, saremo sottratti alla maledizione, non tanto dell'impegno, ma alla maledizione del prezzo, del sacrificio, della fatica che costa ogni impegno sotto il sole. C'è grande fatica. E l'Ecclesiaste ne sapeva qualcosa di questo grande impegno che si svolgeva sotto la luce del sole. Quindi il lavoro in questo senso certamente è non una cosa maledetta in se stessa, ma senza dubbio quello che è l'esperienza di ognuno di noi è che lavorando ci si stanca, si suda, e il sudore non è una cosa piacevole perché fai pure puzza, e quando non è sudore fisico è sudore delle cellule cerebrali, perché non è detto che tutti facciamo dei lavori che impegnano il nostro fisico, ma magari impegnano la nostra mente, impegnano i nostri pensieri, impegnano tante aree della nostra vita psichica, per cui sicuramente l'impegno in se stesso è fonte di fatica, di stanchezza e non quindi di libertà. E questo è molto importante capirlo, perché nel lavoro, fino a che saremo su questa terra, ci sarà una componente non piacevole, dico, per quanto uno possa essere più o meno diciamo gratificato, soddisfatto del suo proprio lavoro, ci sarà una componente spiacevole che è la stanchezza, che è lo stress, che è che ci dovremo in qualche modo sorbire. Ecco perché? Perché in qualche modo viviamo ancora in un momento della redenzione di Dio, dove abbiamo un corpo fisico, e quindi questo corpo fisico, l'applicazione più pratica, deve essere nutrito. E allora certamente in questo l'apostolo Paolo poi ci esorta a dire di avere un atteggiamento sobrio, cioè quando avremo di che nutrirci e di che vestirci e così via, saremo di questo soddisfatti, nel senso che certamente noi potremmo anche molto di più aggravare il sacrificio, l'impegno del lavoro, col rischio poi di sfiorare l'infarto o altre cose che tante persone alla fine finiscono per raggiungere quando hanno fatto del lavoro un idolo. Quindi alla fine non solo ci consacrano il loro sudore, che sarebbe niente, la loro fatica, ma ci consacrano la loro morte, la loro vita, che poi chiaramente viene a essere colpita dallo stress e da tutto questo. Però quello che vogliamo cogliere questa sera è il significato non solo pratico, e questo significato pratico sicuramente è un significato che ci porta a comprendere che in qualche modo ognuno di noi ha bisogno di essere, non dico autosufficiente nel senso di isolato dagli altri, ma certamente ha questa chiamata, ha questa eredità non piacevole del lavoro o dell'impegno o della responsabilità di provvedere alla sua vita, che chiaramente in maniera preponderante, per quanto la scrittura ci fa vedere, è una funzione del marito, dell'uomo in generale, ecco, cioè, anche se chiaramente non è, questo non significa che le donne non possano sentire la responsabilità del lavoro, anzi, ma in generale nel progetto di Dio c'era più questo tipo di visione, per cui l'uomo avrebbe dovuto più soffrire in questo suo impegno e responsabilità della sopravvivenza fisica, chiamiamola così, sopravvivenza proprio materiale, mentre la donna avrebbe dovuto più soffrire della, non solamente del momento del parto, perché quello è un momento istantaneo, c'è una sofferenza che poi magari si scorda subito, ma poi di quello che è la conduzione, il contatto maggiore con la prole, con i figli. Quindi partorirai con dolore, abbiamo detto tante volte che non è riferito solamente al parto, perché oggi si può partorire anche in maniera indolore, ma è legato al fatto che la donna in particolare, essendo quella che un po' avrà un contatto maggiore con i figli, ne seguirà gli sviluppi, quindi sia nel bene che nel male, sarà più partecipe, più coinvolta da quello che sono le vicende della propria prole. Ecco, quindi, ma anche questo è in fondo un lavoro, anche questo costerà, quindi non per questo il lavoro della casalinga, tra virgolette, è un lavoro meno impegnativo o con meno sudore, ma anzi, tante volte bisognerebbe provare ai mariti per qualche volta di fare i casalinghi, tu Gianni lo sai. Io ogni tanto lo provo a fare quando mia moglie sta male, quindi mi sento e capisco come effettivamente ci vuole veramente una grossa dedizione, un grosso impegno, una grossa fedeltà e una grossa anche umiltà, perché anche per fare le cose piccole, certamente tante volte noi ci lasciamo attirare dalle grandi cose, dalle grandi responsabilità, dai grandi lavori, dalle grandi missioni, però non comprendiamo che quello che Dio ha più in vista, quello che Dio considera di più è l'atteggiamento e l'attitudine con cui noi siamo fedeli nelle piccole cose, nelle semplici cose, per cui la sua benedizione tante volte ci può venire anche in un lavoro, in un impegno, in una responsabilità che non è in vista, non è vista da tutti, ma in qualche modo Dio conosce il nostro cuore, l'attitudine con cui la facciamo e ci premia e ci fa crescere in quella dedizione, in quell'impegno. Quindi l'applicazione fondamentale, più pratica, prima di passare a quella con un contenuto più spirituale, più profondo, è quella proprio dell'autosostentamento, come a dire, noi in questa terra abbiamo in qualche modo questa responsabilità di provvedere a noi stessi in prima misura e quando chiaramente diventiamo responsabili di altri, famiglia, di provvedere a quelli di casa nostra, perché se uno non provvede a quelli di casa sua, disse qualcuno, è peggio degli increduli, è peggio degli infedeli, è peggio di, cioè, come a dire, la responsabilità della nostra vita, cioè, è riferita non solo a quello che è il nostro, ma nel momento in cui diventiamo responsabili, in cui scegliamo di stare e di prendere il carico di altre persone, in qualche modo diventiamo responsabili, in qualche modo pure della loro sopravvivenza, della loro sussistenza, e in questo senso realmente abbiamo bisogno di energie, di forza, di capacità per portare avanti il nostro impegno, il nostro lavoro per avere pane di cui saziarsi. Abbiamo detto proprio all'inizio dell'incontro che sicuramente non si può applicare ai lavoratori agricoli, perché oggi chi lavora la terra non avrà pane da saziarsi, ma cioè praticamente ci butterà i soldi per avere il piacere magari di vedere ancora qualche albero di limone, qualche albero, cioè dovrà investire dei soldi per solamente mantenere un po' di verde nel processo di desertizzazione a cui stiamo veramente arrivando a forza di distruggere alberi e cose varie. Quindi, però il principio è fondamentale, perché poi è contrapposto, e leggiamo la seconda parte del verso, subito all'atteggiamento diverso, ma chi va dietro ai fannulloni è privo di senno. Chiaramente, cos'è il fannullone? Quello che non fa niente, che non vuole fare niente. Non fa nientone. E perché non fa nulla? Perché il fannullone perché non fa nulla?
Perché non crede che quello che può fare sia gioia e gratificazione. Quindi preferisce non fare nulla piuttosto che sudare.
Sì, questa è una motivazione. Però dico, evidentemente non fa nulla perché qualcuno gli darà da mangiare, oltretutto qualcuno provvederà, perché penso che un minimo istinto di conservazione, a meno che uno non entri in un fannulla depressivo, in una paralisi, in un blocco proprio che ti porta a lasciarti andare, non volere fare più nulla per meccanismi però di depressione. Se uno non fa nulla così normalmente è semplicemente evidentemente perché c'è qualcuno che gli provvede, giusto? Quindi si può permettere il lusso di non fare nulla. Ma certamente fare nulla di utile è un altro discorso, fare nulla di utile, perché ci sono tante persone che sono impegnatissime, ma dietro a delle realtà, dietro a cose che in fondo sono vane, sono inutili, per cui in un senso li potremmo considerare pure fannulloni. Cioè, per esempio, ci sono persone che stanno a guardare tutto il movimento che avviene nell'ambito del bar, di bottiglie che si vuotano, si svuotano, bicchieri che si riempiono, e sono occupatissimi a vedere come queste variazioni di livello nelle bottiglie e nel loro stomaco pure, per esempio. Cioè, una grande attività da un punto di vista, però in realtà non è fare niente. E così, in realtà, ecco, comprendiamo che l'essere fannulloni, hai fatto una buona specificazione, non riguarda semplicemente il fatto di impiegare le proprie energie. Tu non puoi impiegare un sacco di energie in una maniera grandissima, ma non concludere nulla di costruttivo. Credo che questa è un'esperienza che in prima persona abbiamo fatto un po' tutti, quello di impegnarci tante volte e fare un sacco di sforzi e poi alla fine ritrovarci con un pugno di mosche, ritrovarci con delle cose che magari abbiamo tanto desiderato, abbiamo tanto voluto, però poi non ci danno niente. Però dico, il fannullone è ancora di più, cioè è una persona proprio che ha un atteggiamento ancora diverso, se volete, è l'atteggiamento di chi pensa che le cose gli debbano calare direttamente dal cielo in questo caso. E che quindi qualcuno debba stare sempre a provvedere a lui, debba stare sempre a occuparsi di lui, e il telefono continua a suonare, e quindi in tutto questo, chiaramente, lui può permettersi anche di stare così a bighellonare, a girare, a stare così, senza fare niente, nel dolce far niente. Ma qui non sta parlando del fannullone, stiamo attenti, ma qua sta parlando di chi va dietro al fannullone, quindi è diverso il concetto. Sembra una specificazione non rilevante, ma non è solamente chi in qualche modo fa come fa il fannullone, ma qua come chi va dietro al fannullone significa, cioè chi si lascia prendere da una parte da questo spirito proprio di dolce far niente, ecco, ma in qualche modo cosa potrebbe significare secondo voi? Sì, certamente, questo è un esempio, però quello che vogliamo comprendere è il discorso, come abbiamo detto poco fa, che riguarda il senso della responsabilità. Sì. No, se non lo conoscono gli altri, no. Certamente. E in questo caso è ovvio, nel momento in cui noi abbiamo una possibilità di avere una sussistenza, l'esempio che abbiamo fatto all'inizio, cioè è chiaro che questo non ci porterà ad impegnarci e a responsabilizzarci. Certo, in questo senso, questa è un'altra buona applicazione, in un altro senso, come a dire a lei che continua. Ecco, quando noi incoraggiamo una persona che già è fannullona e gli stiamo dietro, però in un altro senso questo, gli stiamo dietro nel senso che continuiamo a dire non ti preoccupare, tanto io poi ti do da mangiare, non ti preoccupare, cioè certamente facciamo male. Perché, e questo perché facciamo male? Perché la scrittura ci dice di compiacere agli altri nel bene a scopo di edificazione, cioè quindi non di compiacere agli altri per farli stare nella situazione in cui sono, perché a questo punto noi per compiacere al limite le persone dovremmo pure dire a quello che ha un problema di tossicodipendenza, aspetta, vabbè, ti compro la droga io se vuoi, cioè così stai bene, così puoi stare tranquillo, così non ti viene neanche l'ansia e la nevrosi di dover procurarti la droga, ecco, cioè ti compiaccio io, ecco, mentre certamente, ecco, questo certamente no, ma una cosa importante è il fatto del senso della responsabilità. Cosa significa essere responsabili? Cosa significa coltivare qualche cosa per saziarsi? Entriamo un po' in un discorso un po' più profondo, nell'ambito spirituale. Perché è un principio: chi coltiva la sua terra avrà pane da saziarsi. Allora c'è un principio fondamentale che è quello della coltivazione e che non bisogna essere agricoltori o coltivatori diretti per capirlo. Quando noi coltiviamo qualche cosa, quando noi coltiviamo, e questo è applicato in ogni senso, un interesse, quando noi coltiviamo una situazione, quando noi coltiviamo anche il nostro orticello, è possibile che nasceranno dei pomodori buoni da mangiare e avremo di che saziarci. Ora, coltivare, fermiamoci su questo, coltivare la terra, cosa significa? A parte la zappatina e la... coltivare la terra nel senso del nostro impegno, del nostro vivere quotidiano, cosa significa? Curare lo spirito, tu dici? Con la parola di Dio? Ma ecco, quale potrebbe essere la terra? Il cuore dell'uomo è il campo, è il luogo dove c'è l'azione di Dio. Ecco, quindi coltivare nel senso spirituale ha a che fare con il guardare, non solo, il praticare, non solo, il entrare in contatto con quello che è il campo di Dio, con quello che è la terra che Dio ci ha dato. E allora, senza dubbio, noi tante volte possiamo fare un errore grandissimo, che è quello di passare subito alla terra intorno a noi, e questo non è sbagliato, perché poi sicuramente l'impegno pratico del nostro coltivare si esprimerà nella terra intorno a noi, cioè nei rapporti con gli altri, nelle relazioni. Però, secondo quello che abbiamo visto in queste riflessioni, se uno non coltiva prima la sua terra interiore, se uno nella sua terra interiore fa nascere spine, triboli, lascia macigni tremendi, cioè se volgiamola proprio a quello che è l'esempio che Gesù fece di essere ognuno di noi una buona terra alla sua parola, cioè di avere una buona recettività al seme della parola di Dio proprio per portare un frutto. E allora in questo caso la terra diventiamo noi, e coltivare la terra significa, applicandolo ora in una maniera più diretta, quindi abbiamo capito che riguarda in un senso generico il fatto dell'impegno, della responsabilità, del provvedere a se stessi o agli altri, del non essere scansafatiche, nel non essere persone che si tirano indietro, ma che comprendono che c'è una responsabilità nella sopravvivenza e quindi in qualche modo non si aspettano che verrà sempre qualcuno a mettergli il boccone in bocca, ma fanno la loro parte. Dio si servirà anche di messaggeri, si servirà anche di canali per beneficarti, è chiaro, ma tu non puoi vivere sempre aspettando la provvidenza di Dio, dicendo: Signore, io tanto credo che tu mi nutrirai, quando in realtà è solamente un discorso di pigrizia interiormente. Questo è importante, cioè noi ci disponiamo veramente all'impegno, al lavoro, qualunque esso sia. Non voglio farlo per esaltarmi assolutamente, ma io mi ricordo che ai tempi quando abbiamo iniziato un cammino spirituale, forse anche con Gianni, non so se c'era pure lui, andavamo a scaricare dei camion di mattonelle, e io dopo che scaricavo questi camion per fare le 50.000 lire così, cioè ancora non ero laureato, ma avevo preso già una responsabilità, ma dovevo stare 2 giorni poi bloccato con la schiena per la mia scoliosi, e certamente non era piacevole andare a scaricare, però ecco, ho visto che la fedeltà in queste piccole cose, la responsabilità in queste piccole cose, poi ha fatto sì che Dio e la sua provvidenza potessero piano piano cambiare queste circostanze. Ecco, io avrei potuto dire no, non mi ci metto, avrei avuto pure la giustificazione della schiena, non è possibile per la mia schiena questo tipo di lavoro, ma in quel momento sentivo la possibilità di farlo, sentivo la responsabilità di poter avere quei soldi, e quindi vedo che Dio ha provveduto anche in quella maniera, e la provvidenza di Dio, ripetiamolo e sottolineiamolo, non è a prescindere dalla nostra disposizione veramente a impegnarci, come a dire: Signore, io non faccio niente e fai tutto tu. No, Signore, io mi dispongo a fare, io mi dispongo a impegnarmi, io mi dispongo, anche se è il caso, a sacrificarmi, tu provvedi. Ecco, cioè questo è un concetto importante, non approfondiamo questo, andiamo più avanti. Però dicevo, andiamo alla applicazione più profonda. Noi siamo la terra. La terra meravigliosa in qualche modo, cioè siamo frutto di una promessa di Dio. Quindi, se ci pensate, noi stessi siamo la terra promessa. Guardate un poco, una parte della nostra vita è come se fosse la terra promessa, cioè è quel dono meraviglioso che Dio ci ha fatto. Una nuova identità. Come Dio aveva fatto al popolo di Israele il dono di una terra dove stillava latte e miele e dove loro attraverso la fede sarebbero dovuti arrivare, così Dio ha fatto ad ognuno di noi il dono di una terra promessa. Come a dire, Dio ci ha dato internamente di essere dei territori dove stilla latte e miele. Di dentro, di qua stilla veleno e fiele, tante volte, ma di qui stilla latte e miele, ci sono i frutti e i prodotti migliori. Quindi Dio ci ha fatto essere terra promessa. Ma in questo raggiungere la terra promessa, se voi leggete la storia del popolo di Israele, non ci arrivarono in un giorno, anzi, ne fecero di tutti i colori, di tutti i problemi, tutti i tipi di nemici diversi, tutte le tentazioni, rimpiangere l'Egitto, costruirsi dico, perché non ci costruiamo una tenda qui nel deserto anziché arrivare alla terra promessa, costruzione di idoli, cioè come a dire, ma perché seguire il nostro Dio che non si vede? A un certo punto creiamoci un Dio più umano, più comprensibile, creiamoci un Dio che possiamo veramente toccare con mano. Questa è stata sempre una tentazione grandissima. Creiamoci quindi un modo diverso per arrivare alla terra promessa. Ma Dio ci ha detto e ci ha dato il dono di diventare internamente terra promessa. Ora però, certamente, questa è la promessa, questa è l'azione di Dio, questa è la grazia di Dio, ma c'è la parte nostra. Ecco, uno potrebbe dire alleluia, gloria a Dio, ecco come in effetti dobbiamo dire e possiamo dire, però fermarsi là. Il popolo di Dio non fu teletrasportato nella terra promessa, non si mise là, dice: Signore, tu ci hai fatto la promessa, ora noi stiamo qui, tu come hai fatto con Enoch ci prenderai e ci trasporterai sulla terra promessa. No, il Signore gli ha detto: camminate ora sulla base di questa promessa, cominciate ad andarci verso questa terra, cominciate a raggiungerla, credete che io l'ho messa geograficamente lì, ma da noi non è geograficamente perché è nello stesso punto dove ci troviamo noi spiritualmente, però ci dovete arrivare, ci dovete andare, perché se voi ricevete la promessa, però poi non ci andate in questa benedetta terra, non ci mettete i piedi di sopra, non la possedete, non la... Cioè voi i frutti migliori non li mangiate, voi rimanete qua nel deserto, applicato a noi. Dio ti ha messo una terra promessa meravigliosa dentro, e questo per un suo dono grandissimo. Però Dio sta dicendo, se tu non ci arrivi, se tu non cominci questo cammino di fede, questo cammino dove ti scontrerai non con popoli ma con pensieri, non con deserto ma con emozioni, con apatia, con insofferenza, con indifferenza, dove gli ostacoli non saranno esterni ma saranno emotivi, mentali, se tu non cominci a camminare, tu c'hai la terra promessa dentro, ma è come se non la potessi godere, è come se non potessi scoprire questi frutti migliori. E allora c'è un cammino, ma il cammino in fondo è come anche una coltivazione. E perché? E lo capiamo subito. Perché l'esempio è proprio questo. Perché in questa terra promessa, certamente, lì tutto è meraviglioso, tutto è perfetto, ma siccome noi non siamo divisibili, spirito, anima e corpo, anche se noi spesso parliamo che siamo esseri a triplice natura, spirito, anima e corpo, in realtà questa è una divisione che è così, ma nella pratica non è che si vede perfettamente là dove finisce lo spirito e dove inizia la nostra anima, cioè la nostra psiche, la nostra mente. Quindi cosa succede? Che il nostro spirito, cercate di comprendervi, è come se fosse coperto, è come se fosse velato, è come se fosse tante volte circondato da tante situazioni che non riescono a farlo esprimere. È come quando una terra buona c'ha tante pietre in mezzo, e allora chiaramente queste pietre impediscono al seme di poter prendere e di poter portare frutto. E allora, nel processo in cui noi siamo coinvolti, cioè di coltivare la terra che è in noi, ci sono tanti tipi di attività. Intanto c'è il seme, gloria a Dio, il seme è la parola di Dio. Questo è un seme meraviglioso, parola di Dio che possiamo leggere nella Scrittura, parola di Dio che possiamo ricevere attraverso i ministeri, persone che sono unte dallo Spirito Santo, parola di Dio che è quella che è stata piantata in noi. Ecco, questa è la cosa fondamentale, perché tutta quella parola di Dio che riceviamo dall'esterno, tutti quelli che ci parlano da parte di Dio, non è che solamente mettono il seme, ma mettono in evidenza il seme. Cioè, come a dire, Gesù è il seme incorruttibile che è stato piantato in noi. La parola che riceviamo, la lettura della Bibbia, la confidenza con lo Spirito Santo, servono proprio per illuminare questo seme che già è dentro di noi. Non è che lo creano, lo illuminano, perché la parola di Dio ci dice veramente quello che Dio ha fatto in noi, ci fa vedere questo seme e nel mentre che lo vediamo incominciamo a crescere. Quindi il seme è stato opera di Dio. Dio ha seminato in noi il seme della vita eterna e continua poi a mandarci, attraverso la parola di Dio, attraverso il contatto con Lui, una rivelazione, una chiarificazione che può fare sviluppare questo seme, che ci può fare prendere coscienza della potenza del seme che abbiamo ricevuto. E quindi questa è una funzione importante, ma quindi il seme non lo possiamo creare noi, il seme è un dono di Dio. È chiaro questo? Il seme, la sua parola, è un dono che si rinnova ogni giorno, è un dono meraviglioso, ma noi possiamo comprendere qual è la nostra parte perché il seme porti frutto, perché il seme, cioè, fiorisca, fruttifichi e perché possiamo scoprire le potenzialità di questa terra meravigliosa che Dio ha messo in noi. E allora lì capite bene che c'è un coltivare da parte nostra pure, un coltivare, cioè come a dire l'opera nostra è una collaborazione, non possiamo farlo venire fuori noi, il seme con la forza, non lo possiamo, perché il regno di Dio è come una persona che si è messa a dormire e poi l'indomani vede spuntare qualche cosa che era stato piantato. E quindi, come a dire, ha una potenza sua, però Dio ci chiede di coltivare. Allora, cosa significa coltivare? Vogliamo spendere questa sera, capire meglio cosa può significare praticamente per ognuno di noi coltivare la propria terra per saziarsi. Cosa potrebbe essere coltivare, alla luce di questa piccola introduzione, la nostra terra? Ecco, questa è una considerazione importante, cioè capire che in questa terra, cioè non dentro questa terra, capitemi, perché il contatto, la terra è pura, la terra è promessa, la terra è meravigliosa, ma nella terra c'è anche la nostra mente, i nostri pensieri, le nostre emozioni che sono un po' diversi dalla purezza e dalla... Quindi è lì che deve avvenire questo processo di coltivazione, capitemi, questo processo in cui ci accorgiamo di certi massi, per esempio, che ci abbiamo in testa, massi potrebbero essere di... Sì. Certo. Certo, ma capire anche quegli atteggiamenti della nostra mente che potrebbero veramente fare sì che il seme non giunga a maturità, quindi che rimanga frenato dentro di noi. E se poi leggete, vi andrete a leggere a casa la parabola del seminatore, vi accorgerete che ci sono vari aspetti per cui questo seme potrebbe essere bloccato. Per esempio, gli affanni, le preoccupazioni di questa vita hanno questa capacità tante volte di le cure, le ansietà che ci creiamo, il coinvolgimento tante volte troppo forte che abbiamo con la realtà circostante può bloccare questo seme. Cioè, quindi, perché? Perché in realtà, anziché coltivare quello che Dio ha messo in noi, noi ci facciamo coltivatori di un sacco di altre cose. Allora, alla fine, ecco, coltiviamo, ecco, l'hai detto bene, coltiviamo le nostre emozioni, coltiviamo le nostre sensazioni. Certamente. Ma è... Certo, però se noi anziché capire, ecco, che certe sensazioni o certe emozioni sono degli impedimenti al frutto di Dio, noi coltiviamo certi tipi di piante, cioè che sono velenose, certi tipi di piante che magari sono esteticamente belle, però poi i frutti non ne portano, perché noi potremmo pure apparentemente coltivare una terra con dei semi, con delle piante che sono ornamentali, che sono belle, coreografiche, che hanno dei bei fiori, però poi a livello di mangiare non se ne parla, a livello di consistenza, di sostanza. Ecco, quindi tante volte i nostri sentimenti sono così, sono belli, sono abbastanza appariscenti, però alla fine non rimane tanto frutto da mangiare. Ecco perché Dio vuole che coltiviamo la terra promessa in noi e ci mettiamo i semi delle sue piante, perché i semi delle sue piante naturalmente portano un frutto vero, permanente, un frutto che si può mangiare, e uno dice buono veramente quando lo gusta. Mentre quando mangiamo le nostre foglie, di foglie non ci possiamo campare, peggio ancora quando mangiamo le bacche velenose delle nostre piante, magari sono dolci, ma poi mamma mia che mal di stomaco, cioè sono cose che non ci fanno realmente sviluppare una vita, non ci fanno saziare nel senso profondo. Allora capiamo benissimo che coltivare realmente la propria terra significa prima di tutto valorizzare questa realtà. Quindi, cioè, ognuno di noi comincia a coltivare, ritorniamo a quello da cui siamo partiti, quello che valorizza. E allora certamente possiamo coltivare i nostri interessi sociali, i nostri interessi culturali, i nostri interessi, ok, ma Dio ti sta dicendo a che cosa vuoi essere più interessato, cosa vuoi coltivare prima di ogni altra cosa. E allora se noi possiamo decidere di coltivare prima di ogni altra cosa questa terra meravigliosa, se noi comprendiamo il valore di quello che Dio ci ha dato, allora coltiveremo questa realtà. E coltivarla non significa necessariamente andare un giorno alla settimana al culto, a messa o dove sia, cioè non è questo il coltivarla, anche se può comprendere pure questo, ma coltivare significa avere un contatto abbastanza costante con quella realtà che stai coltivando. L'applicazione la vediamo nel campo pratico. C'è chi coltiva l'interesse per la musica, e allora come si coltiva? Si comprano un sacco di CD, è giusto, Giuseppe? C'è un esempio a caso. Cioè, coltivare implica un contatto continuo, un tenersi aggiornato, c'è chi coltiva l'interesse sportivo, naturalmente coltivarlo significa essere aggiornato, sapere come si evolvono tutte le cose nelle fasi del campionato, coltivare un interesse automobilistico, coltivare un interesse di computer, coltivare, ci sono tante cose, coltivare un interesse musicale nel senso di esecuzioni e cose. Certamente coltivarsi in questo senso presuppone un contatto continuo. Continuo non significa necessariamente, però significa che quella cosa che anche in quel momento sembra che non stiamo usando, però è sempre nella nostra mente, nel senso che prima o poi noi andremo a vedere come si evolve, e andremo a vedere se c'è qualche cosa che è cambiata, che è variata, se c'è un nuovo musicista, se c'è una nuova macchina, se c'è un nuovo tipo di computer, se c'è un nuovo tipo di moglie, no, non c'entra questo. Se c'è un nuovo c'entra. E allora lì evidentemente ci accorgeremo che quello che noi carichiamo di valore diventa un oggetto da coltivare, un oggetto di culto, perché poi tra coltivare e culto, perché noi diamo un culto a quello che coltiviamo, non so se è chiaro, cioè è una cosa da cui ci aspettiamo che venga fuori qualche cosa, una gratificazione, un piacere, una soddisfazione. E allora, in questo, applicazione pratica. Allora, il fannullone, riprendiamo da dove siamo partiti, potrebbe essere una persona che è così intenta a coltivare delle cose però che non possono veramente saziarlo, che alla fine rimane digiuno. Anzi, spesso noi cerchiamo di coltivare parecchi interessi Non è male coltivare gli interessi, ma il problema è che tante volte se coltiviamo solamente queste cose, se le coltiviamo, se le valorizziamo più della vera realtà che Dio ha messo in noi, di quella terra promessa, noi ci dimentichiamo perfino dove dobbiamo arrivare. Guardate che esempio. È come una persona che ha una grande missione, deve andare a ritirare un premio di 1 miliardo. Dice, questo non se lo dimentica. E poi intanto che sta camminando per strada, comincia a vedere una vetrina, comincia a vedere l'altro, poi un altro lo coinvolge, dice, ma facciamo, ma non mi puoi accompagnare un attimo, facciamo quell'altra cosa, ma guarda, c'è questo film bellissimo, come fai a perdertelo? Ok, allora piano piano tu, nel mentre che sei per strada, cominci a coltivare, a distrarti, a coltivare tanti interessi che realmente hanno una certa presa su di te, però arriva un momento in cui ti dimentichi dove stavi andando. Te lo dimentichi perché stai coltivando tutto quello che è secondario in fondo, ma ti sei dimenticato che dovevi andare lì a ritirare un premio da 1 miliardo. Io so che in senso umano questo è difficile da dimenticarselo, però nel senso spirituale è più facile. Perché? Perché c'è qualcuno, c'è un antagonista, c'è un avversario, c'è un principe di questo mondo che cerca di cambiare le carte in tavola e di farci vedere come tesoro quello che non lo è e di non farci vedere invece il tesoro vero, la terra promessa che Dio ha messo in noi. Per cui è come dire, partiamo bene sempre, in certi momenti abbiamo questa chiarezza spirituale, lo Spirito Santo ci fa vedere veramente la ricchezza che possiamo realizzare nella nostra vita spirituale. Sembra che ci organizziamo, cominciamo a pensare come possiamo organizzarci per fare questa spedizione, questa missione, per scoprire questa ricchezza interiore, cominciamo già a organizzare i nostri pensieri in funzione di questo viaggio verso la terra promessa, e poi invece sembra che piano piano, si intrufolino altri pensieri, altre sensazioni, altre considerazioni. E a un certo punto sembra che non abbiamo più nessuna direzione. Succede, a me succede, quindi immagino che succede anche a voi. Cioè che quell'obiettivo che sembrava così chiaro dentro di noi, sembrava così vero, quella terra che sembrava così bella, come a dire sì veramente, per questa terra Signore ci posso anche spendere la mia vita, veramente vale la pena impegnarmi, vale la pena dare tutto me stesso, vale la pena coltivare veramente questa realtà che tu hai messo dentro di me, vale la pena coltivare la piena convinzione, non sto dicendo che stiamo mentendo in quel momento, siamo pienamente convinti, vediamo questa realtà. È come se poi subentrasse qualche cosa, subentrano le ansietà, le preoccupazioni, che non significa che non dobbiamo affrontarle, ma che tante volte ci mettono in una situazione tale che ci cominciamo a preoccupare troppo. Preoccupazione, ansia, ansia, tensione, tensione, rabbia, rabbia, irritabilità, eccetera, eccetera. Piano piano è come se perdessimo di vista questa terra meravigliosa e cominciassimo a diventare invece terra, proprio nel senso umano del termine, e cominciamo ad essere confrontati con una realtà che alla fine ci trova incapaci di fronteggiarla. Ecco perché? Perché Dio ci ha addestrato a un combattimento spirituale, Dio ci sta addestrando a usare armi spirituali, Dio ci sta mostrando le strade per arrivare meglio alla terra promessa, ma quando noi senza rendercene conto imbocchiamo altre strade e noi lì ci confondiamo poi, perché è come se fossimo spaesati, poi ci troviamo in situazioni dove non avremmo voluto essere, in posizioni scomode, in difficoltà estreme, e lì realmente, prima volontariamente magari coltiviamo queste cose, ecco, perché tante volte fanno presa sui nostri interessi, ci piace, però piano piano, man mano che coltiviamo, anziché essere saziati, guardate che avviene, cominciamo a sentirci più insoddisfatti più affamati, cominciamo a spendere più energie per coltivare di più, sempre più affamati, sempre più avidi, e alla fine entriamo in una trappola che è quella della idolatria in genere, cioè che è radice di ogni male. Metteteci qualunque cosa, può essere il denaro, e Gesù, Paolo lo disse bene, e disse che non è che è il denaro che è sbagliato, ma è l'amore per il denaro che ci può portare poi a una, è radice di ogni male. Quindi entriamo in un rapporto con tanti campi che diventano importanti per noi, ci consacriamo troppo a coltivarli, e anziché poi venirci fuori dei bei frutti da mangiare, ci vengono fuori certe fregature, di quelle veramente grandi. C'è come a dire, man mano che coltiviamo un certo campo, magari non ci accorgiamo che nella nostra famiglia stanno succedendo delle cose, i nostri figli hanno problemi, ma noi siamo troppo intenti a coltivare quel campo. Mentre che coltiviamo un altro campo, magari poi, non so, nostro marito, nostra moglie se ne va. Mentre che coltiviamo un altro campo, ci ammaliamo d'infarto, abbiamo fatto l'esempio poco fa. Mentre che il nostro interesse è nel coltivare qualche cosa, che non è fondamentale, perdiamo. E Dio invece ci ricorda questa sera di non andare semplicemente dietro, e andiamo verso la conclusione, ai fannulloni. E allora applichiamolo a noi. I fannulloni a questo punto non sono più persone, ma sono pensieri, sono atteggiamenti che nella nostra vita ci tengono compagnia, ma non ci portano a concludere niente. Non so se vi siete mai accorto che avete tanti pensieri che vi tengono compagnia, vi direbbero fai questo, fai quell'altro, occupati di questo, occupati dell'altro, e noi possiamo andare dietro tutta la vita a questi pensieri. Poi il tipo di vita di oggi ce ne provvede così tanti, casomai noi non ne avessimo, stimoli di questo genere, che potremmo passare tutto il nostro tempo vitale ad andare dietro a pensieri, a sentimenti, a emozioni che sono inconcludenti. Non sto dicendo che sono distruttive necessariamente, o che sono pazzesche, perverse, o chissà cosa, ma che sono inconcludenti, cioè che non fanno poi niente di costruttivo, che ci portano a girare, a bighellonare, a seguire quegli impulsi, quelle spinte a destra e a sinistra, vado qua, vado là, faccio quello, faccio quell'altro, vado di qua, vado di là, però poi alla fine dimostrano che siamo stati privi di senno, ma non perché magari non abbiamo svolto un sacco e una mole grande di impegno, di lavoro, ma perché abbiamo dimenticato qual era la vera terra da coltivare. Abbiamo dimenticato che coltivando semplicemente la terra di Dio avremo di che saziarci. Coltivando quello che Dio ci ha dato avremo una vera pace, una vera gioia e un vero equilibrio anche nel rapporto con le altre cose. Ecco, qui è la cosa meravigliosa. Cioè, Dio non vuole che noi non ci occupiamo delle altre cose, ma vuole che facciamo dipendere, ancora una volta, lo Spirito Santo ce lo ricorda, la nostra fonte di pace, di gioia, dalla sua terra dentro di noi. Lì possiamo trovare veramente gratificazione, soddisfazione, lì possiamo trovare quello che ci manca, lì possiamo trovare quei frutti che tante volte cercheremo in tante altre cose intorno a noi. Lì cercheremo e troveremo l'amore di Dio. Ma quante volte tu l'hai cominciato a cercare, elemosinandolo a destra e a sinistra, qualcuno che ti facesse un sorriso, e poi qualcuno te l'ha fatto, però poi te l'ha fatto pagare caro quel sorriso, chissà quanto ti è costato. Quante volte, anziché scoprire questi frutti migliori, abbiamo mangiato dei frutti marci? Quante volte? Quante volte siamo andati a destra e a sinistra cercando un po' di frutta, capitemi, senza capire che c'era un giardino meraviglioso dentro di noi e Dio ci diceva: mangia questa frutta, figlia mia, mangia questo cibo, coltiva questa terra, coltivala. Signore, ma io non vedo niente. Coltivala. Signore, ma è faticoso tante volte. Ma è faticoso apparentemente. Faticoso perché all'inizio sembra che non c'è frutto. Questa è la fatica. La fatica della fede è questa. Non è la fatica perché devi sforzare, perché la fede, l'abbiamo detto sempre, è un atteggiamento di riposo, di fiducia. Ma la fatica potrebbe essere quella di non vedere subito i risultati e quindi stancarsi. Ecco, la fatica di chi non vede subito delle soluzioni, dei frutti, e si stanca. Ma lì Dio ci dice: perseverate, perseverate nel coltivare questa terra dentro di voi, nel coltivarla attraverso l'ascolto della parola, la meditazione della parola, attraverso la comunione fraterna, attraverso la confidenza con lo Spirito Santo. Coltiviamo. Ecco perché, sapete perché? E questa è un'esperienza che tutti avrete fatto, perché quando alla fine del nostro bighellonare e dell'andare dietro ai pensieri fannulloni, cioè che sembra che facciamo un sacco di cose, però alla fine stringi stringi abbiamo solamente occupato il tempo e siamo sempre più incavolati, più amareggiati, perché poi magari le cose ci vanno pure storto, perché seguiamo un pensiero fannullone e veramente poi non facciamo niente, non concludiamo niente. Cioè, quando alla fine di tutti questi nostri viaggi dietro i pensieri fannulloni ci ricordiamo che c'è una realtà più grande, che c'è una missione più grande per cui Dio ci ha messo in questa terra, c'è veramente qualcosa di più grande, di più bello, che sembra più difficile, ma è quello proprio che ci può soddisfare. E allora quando ci ricordiamo un attimo, diciamo: ma forse dovrei coltivare un attimo il mio rapporto con te, Signore. Forse in questo momento, anziché sfuggire a destra e a sinistra, dovrei un attimo alzare gli occhi al cielo e dire: Signore, alleluia, lode a te. Anche lode a te. Forse, Signore, anziché veramente cercare il tempo come distrarmi, dovrei un attimo guardare e lasciare che il tuo spirito mi faccia vedere la terra promessa dentro di me, per essere spinto allora a lavorare, per essere spinto a impegnarmi, per essere spinto a coltivare questo tesoro che tu hai messo in me e che coltivato porta un frutto e ci sazia. Che bello, che bello. Tante volte, sapete, dopo una giornata di andare dietro ai fannulloni abbiamo solamente un pensiero. Lo Spirito Santo ci fa sentire l'amore di Dio. Ah, siamo sazi. In un attimo saziati, mentre per tanti tempi, per tante ore, avevamo cercato disperatamente di mangiare qualcosa e rimanendo a bocca asciutta. Che bello! E allora Dio, praticamente, e concludiamo, questa sera ci vuole invitare a riflettere, a essere più avveduti, come a dire, anziché aspettare tutta questa trafila di fannulloneria e di... Cioè, che bello se potete impararlo, incominciare a impararlo, cominciare a sapere che i giorni sono malvagi, diceva l'Apostolo Paolo, quindi a intendere meglio la volontà di Dio, a capire bene le occasioni che ci sono preparate dinanzi per operarle, a intendere bene quale sia la volontà del Signore. Che bello poter cominciare a coltivare qualche cosa che ti sazia, qualche cosa che ti riempie, qualche cosa che non è un palliativo, non è un'anestesia al tuo dolore, ma è la vera gioia. Quello che Dio ha fatto non è un'anestesia al dolore. Io sono convinto che tanti di noi hanno dolori, e non dolori fisici semplicemente, qualche artrosina, qualche cosa. Gianni c'ha qualche costoletta di vitello che gli fa male, ma i dolori più grandi non sono questi, ma sono altri dolori, cose che ci bruciano dentro. E sapete cosa facciamo? Tante volte cerchiamo un anestetico, qualche cosa per non sentire il dolore, ma non è gioia. Dio vuole che entriamo nella sua gioia, nella sua pace. Non vuole che troviamo solamente qualche cosa per lenire il nostro dolore, la nostra ansietà, che potrebbe essere anche un ansiolitico. Non vuole solamente questo il Signore. Questo potrebbe essere un rimedio momentaneo, ma poi abbiamo bisogno di entrare lì. Ci alziamo in piedi. Abbiamo bisogno di entrare lì dove possiamo trovare realtà vere, mangiare frutti veri di pace, di gioia, di amore, di libertà. E quando li mangiamo diventano parte di noi stessi. Quando li mangiamo li esprimiamo. Noi esprimiamo quello che mangiamo. Se qualcuno ha mangiato aglio, lo esprime. Si sente l'odore a 10 chilometri, no? Quello che mangiamo lo esprimiamo. E se noi mangiamo semplicemente quello che abbiamo coltivato nei campi di questo mondo, la puzza tante volte si sentirà a chilometri. E facciamo ancora puzza, perché volenti o nolenti ancora noi mangiamo tante cose coltivate in un terreno putrido. Ma Dio ci sta aiutando proprio perché impariamo a mangiare alla sua mensa, impariamo a mangiare i prodotti migliori. Siete amanti dei prodotti più genuini, dei prodotti più belli, dei prodotti più naturali? Dio ha messo i prodotti più naturali, più genuini dentro ognuno di noi. Ma Dio ti sta dicendo: figlio mio, figlia mia, li vuoi coltivare? Li vuoi coltivare con la tua fiducia? Vuoi impegnarti nel senso di indirizzarti, di credere e di aspettare per fede e di muoverti verso questi prodotti? Oppure continuerai solamente a coltivare tutti gli altri campi, tutte le altre situazioni, a costo anche di rimanere digiuno? Cosa vuoi fare? Ti dice il Signore questa sera. E io gli voglio dire: Signore, io certamente sono convinto che ci sono tanti altri campi dove ancora coltiverò, però non spero di poter mangiare da quei campi. E Dio ti sta dicendo questo: hai bisogno di coltivare ancora tante cose che sono solo per un tempo, sono utili, tante volte non ne avrai neanche più bisogno quando andrai più avanti. Coltivale, ma non pensare di mangiare, non pensare che queste potranno sfamare la tua vera fame. Coltiva il tuo interesse per lo sport, coltiva il tuo interesse per i computer, coltiva il tuo interesse per le macchine, coltiva il tuo interesse per la musica, coltiva quello che vuoi, ma non pensare mai che da questi frutti, da questi campi, potrai saziarti veramente. Ma ricordati che solamente da quello che io ho messo in te, da questi frutti del tuo spirito, da questi frutti di pace, di amore, di gioia, avrai di che saziarti. E allora Dio ci dice: vogliamo coltivarli, vogliamo valorizzare quello che Lui ha fatto in noi, vogliamo crederci, vogliamo mangiare questi frutti migliori, o ci fermeremo nel deserto dei nostri pensieri, delle nostre sensazioni? Vogliamo credere che quello che Dio ci ha dato è meglio di quello che noi possiamo produrre, della nostra produzione personale, regionale, come la volete chiamare? Volete credere che i prodotti di Dio sono i migliori per voi? Io ci voglio credere questa sera e voglio dire insieme a voi: Signore, voglio essere più avveduto, voglio imparare a diventare un coltivatore della tua terra promessa. Voglio impararlo, perché questo mi farà mangiare frutti meravigliosi di pace, di gioia, di amore, di libertà. E io ho bisogno di mangiarli
ho bisogno di mangiarli, tu hai bisogno di mangiarli, perché se non li mangi, li cercherai in altri campi e lì troverai come minimo cose che non ti nutrono, come massimo veleni e altre cose. Se non li mangi alla mensa di Dio, li mangerai da qualche altra parte e ti faranno indigestione. Vogliamo pregare assieme. Venite tutti quanti avanti. Vogliamo pregare proprio per questo. Vogliamo che lo Spirito Santo ci dia questa sera uno spirito di sapienza, proprio perché impariamo a coltivare quello che vale, quello che porta frutto, e piano piano impariamo a non lasciarci prendere dal coltivare le nostre emozioni, semplicemente i nostri sentimenti, nell'andare dietro ai nostri fannulloni pensieri, o pensieri fannulloni, come preferite, perché sappiamo che dal frutto della morte di Cristo c'è tanto di più da mangiare, e nel mentre oltretutto che lo mangiamo noi, diventa cibo pure per gli altri. E questa è una cosa importante che Dio ci dirà: quello che coltivi lo mangerai tu, ma lo farai mangiare anche agli altri. Se tu coltivi la pace, l'amore, la potrai anche trasmettere e dare agli altri. Quello che noi valorizziamo, coltiviamo. E così come tante volte abbiamo proposto agli altri le migliori occasioni nel campo di ogni cosa, musicale, pensando di dargli il massimo, o pensando di chissà che cosa dargli, se noi coltiviamo di più il campo spirituale, sentiremo un'esigenza più grande di condividere con gli altri quello che noi sappiamo che sono i frutti migliori. Quindi non condivideremo solamente le nostre idee sportive, le nostre idee musicali, le nostre idee di ogni genere politiche, ma condivideremo l'amore di Cristo, perché sappiamo che chi mangia quello viene veramente saziato, perché lo stiamo mangiando, alleluia, non perché stiamo facendo un proselitismo, non perché dobbiamo parlare di dottrine e teorie, ma perché stiamo mangiando la pace, l'amore è la cosa più buona, e allora sentiremo di condividerla agli altri. Gli daremo quello che per noi in quel momento è il meglio, non per un senso di dovere, ma per un amore, per questa gioia di condividere il meglio con gli altri. Preghiamo assieme. Alleluia. Lode a te, Signore. Signore, ti vogliamo ringraziare questa sera perché tu ci hai donato una terra meravigliosa, la tua terra promessa, e questa terra si trova dentro ognuno di noi. Grazie, Signore, perché tu hai acquistato, il tuo sangue ha pagato questa terra preziosa, questa terra meravigliosa ti è costata il sangue di Cristo. Grazie, Signore, perché questa terra si trova dentro ognuno di noi, anche se tante volte siamo presi nei pensieri, nelle sensazioni, nei vissuti della nostra mente, anche se tante volte siamo così impegnati a coltivare delle sensazioni, dei sentimenti che non ci portano a niente, ti ringraziamo, Signore, perché ci hai dato veramente un tesoro, una terra che vale la pena di coltivare, è una terra dove possiamo trovare il pane che ci sazia. Grazie, Signore, grazie perché questo pane non è solamente la sussistenza, la provvidenza materiale che tu vuoi darci e che non vuoi farci mancare, ma grazie perché non di solo pane materiale vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla tua bocca. Grazie, Signore, che la parola vivente è in noi e possiamo vivere, possiamo gioire, possiamo godere, possiamo mangiare questa parola vivente ed essere trasformati ed essere guariti ed essere saziati e diventare un cibo anche per gli altri, Signore. Grazie che in questo momento la potenza del tuo Spirito ci aiuta a comprendere meglio la ricchezza che hai messo in ognuno di noi. Grazie, Signore, perché veramente ci hai fatto ricchi. Vogliamo smetterla di lamentarci come dei poveracci, come delle persone che non hanno nessun patrimonio. Grazie per il patrimonio meraviglioso che ci hai donato, per questa terra meravigliosa di cui ognuno di noi è possessore. Signore, vogliamo coltivarla, vogliamo apprezzarla, vogliamo coltivarla, Signore, sapendo che la nostra collaborazione alla Tua grazia non renderà il Tuo sacrificio vano, ma anzi, noi potremo veramente produrre dei risultati meravigliosi con la fede nel Tuo lavoro, Signore, nella Tua opera in noi, produrrà dei miracoli di gioia, di pace. Grazie, Signore, per tutti questi assegni meravigliosi che hai intestati sul nostro conto, assegni di pace, di amore, di gioia. Vogliamo credere, Signore, e diventeranno nostri questi capitali meravigliosi che Tu hai messo nella nostra vita. Grazie perché il Tuo Spirito ci aiuterà a scoprire e la nostra dedizione, il nostro impegno a coltivare, Signore, ci farà capire che la nostra fatica nel Tuo campo non è un sudore sprecato, non è vana, Signore. Grazie, Signore, perché la fatica nel Tuo campo, la fatica nel coltivare il Tuo tesoro non è vana, ma darà frutto a suo tempo. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.